Padre Pino, sono le 7.
Sono le 7, molto bene. Maurizio. Eccoci qua. Domenica prossima è la quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, come sempre. Nel capitolo 14, leggiamo i versetti da 21 a 27. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse. L'attenzione per questa domenica si sposta in avanti. Siamo alle prese ormai con le ultime grandiose visioni di Giovanni. Nel capitolo 21, dal versetto 1, è la prima delle tre visioni finali, fino al versetto 5, metà del versetto 5. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 145. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 23 e poi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 13, dal versetto 31 al versetto 35. I giorni che precedono la quinta domenica di Pasqua sono sempre giorni di luna piena. Quest'anno è caduta martedì scorso, anche se il cielo un po' nuvoloso forse ha impedito che ce ne accorgessimo. In ogni modo, il calendario ha registrato di nuovo un plenilunio dopo quello di Pasqua, 4 settimane dopo. E questo ancora per noi il segno della gloria di Dio che si è manifestata nella storia umana. In una notte di luna piena, l'antico Israele fu visitato dalla misericordia divina e fu liberato dalla schiavitù. Nella pienezza dei tempi, la Pasqua degli ebrei fu celebrata da Gesù, figlio dell'uomo, in modo tale che in lui e insieme con lui la notte della storia umana fosse definitivamente illuminata e per ogni creatura della terra si rivelasse la benevolenza luminosa e paterna di Dio. Celebriamo anche noi la Pasqua del Signore, luce che abbatte ogni tenebra, misericordia che vince ogni durezza del cuore umano, in comunione con il popolo di Israele e con tutte le creature di questo mondo, che sono ormai avvolte dall'unico sguardo con cui il Padre ha riconosciuto e amato il Figlio, lo ha glorificato e gli ha consegnato nel soffio dello Spirito Consolatore l'intero universo. La gloria del Figlio dell'uomo è motivo di vita nuova ed è la vera pace per tutti i redenti della terra. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura di questa prossima domenica negli Atti degli Apostoli. Pasquale, puoi leggere tu.
Paolo e Barnaba, dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, rianimando i discepoli e esortandoli a restare saldi nella fede, poiché, dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia e dopo aver predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia del Signore per l'impresa che avevano compiuto. Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. e come aveva aperto ai pagani la porta della fede.
Ecco, grazie. Il primo grande viaggio missionario di Paolo, che all'inizio del viaggio si chiama ancora Saulo, poi man mano viene identificato ricorrendo al nome romano Paolo. Con lui c'è Barnaba e tutte le avventure che leggiamo in quei capitoli 13 e 14. Fatto sta che leggiamo subito il brano evangelico, sono pochi versetti, nel capitolo 13 daremo un poco di attenzione a questa pagina e al suo contesto successivamente. Pia, leggi pure.
Quando fu uscito, Gesù disse...
Il soggetto è Giuda. Quando fu uscito, vai pure avanti.
Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma, come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Grazie. Come vi dicevo, ritorniamo al Salmo 23, proseguendo nel nostro cammino. Abbiamo avuto a che fare con salmi che ci hanno invitato a contemplare la figura del personaggio messianico, che è stata figura annunciata già nel Salmo 19. I salmi a cui mi riferisco più esattamente sono poi i salmi 20 e 21. E questa contemplazione ci ha condotti a specchiarci in un volto nuovo che ci ha introdotti nel segreto del Messia, laddove si celebra la festa della vita. Così siamo arrivati alla fine del Salmo 21, ed è nell'intimo del suo cuore che si è presentato a noi come il figlio, mi riferisco a quel personaggio messianico di cui i Salmi 20 e 21 ci hanno offerto una descrizione, non tanto in senso anagrafico, ma nel senso dell'approccio alla sua identità profonda. E vi stavo dicendo che è proprio nell'intimo del suo cuore che questo personaggio si è presentato a noi come il figlio che si immerge nel tu di Dio. Ed ecco il Salmo 22 che leggemmo la settimana scorsa. Ed è così che abbiamo ricevuto l'annuncio della paternità di Dio e abbiamo appreso che siamo noi, per Lui, i fratelli che compongono l'unica famiglia umana. Ricordate il Salmo 22, il grande Salmo di lamento, Salmo di supplica, canto di vittoria, versetto 23, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Qui ci eravamo poi soffermati la settimana scorsa. Chi è lui per noi? Ed ecco il figlio che in tutto e per tutto coinvolto nella relazione con l'unico tu che ancora lo riconosce, l'unico tu con cui ancora ha a che fare, è il mistero santo del Dio vivente, per il resto è un verme, non più un uomo, per il resto è un rifiuto, escluso, condannato, emarginato da tutti, in tutti i modi. Ed ecco, ed è proprio da lui che abbiamo appreso chi siamo noi, noi per lui, quei fratelli che compongono, come ricordavo un momento fa, l'unica famiglia umana. Dunque, questa, ed era la battuta conclusiva del Salmo 22, questa è l'opera del Signore, quel grido che molti considerano quel sussulto finale che nei racconti della passione accompagna l'atto ultimo di consegnare il proprio respiro, il momento in cui Gesù crocefisso giunge a compimento della sua agonia e grida ad alta voce: ecco l'opera del Signore, ha recitato e fatto suo per intero il Salmo 22, come in alcuni momenti dei racconti della passione sembra proprio di poter constatare. Non è soltanto il richiamo a un versetto, è la recita, per quanto faticosa, accompagnata da tutte le incertezze della voce, della respirazione in una condizione di prossimità alla morte come quella, è la preghiera di Gesù che con questa voce e con questa testimonianza va incontro alla morte e consegna il suo ultimo respiro. Ecco l'opera del Signore, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ed ecco che noi ci troviamo alle prese con il racconto, mi riferisco ormai al Salmo 23 che dobbiamo leggere insieme questa sera, ci troviamo alle prese con un orante che racconta come ha conosciuto l'opera del Signore in lui. Si esprime in prima persona singolare. Questo orante potrebbe anche identificarsi con una realtà comunitaria che allora si esprimerebbe in prima persona plurale. Questo modo di intendere le cose non disturba affatto. Comunque sia, è uno di noi. Nel senso che ciascuno di noi è in qualche modo in grado di riconoscerlo come una figura rappresentativa del suo proprio vissuto, ma è anche figura rappresentativa di quello che è il cammino di una entità comunitaria, che può essere una famiglia, che può essere una chiesa, che è un popolo che in momenti di particolare pienezza e anche in momenti di particolare lucidità è in grado di soffermarsi nella considerazione di come si è svolta e di come è maturata la relazione con il Signore, in quanto è l'opera sua che si è compiuta nel corso di una vicenda che ancora si affaccia su nuovi orizzonti, ma è un momento che capita, stando all'esperienza di tutti, personalmente o comunitariamente, è un momento nel quale è possibile fare come una ricapitolazione, una rievocazione e ricostruzione del percorso compiuto, l'opera del Signore. E quindi vedete il Salmo 23 come quell'orante a cui adesso facevo riferimento ha imparato a dire tu al Dio della sua vita, e noi impariamo a dire tu al Dio della nostra vita, laddove l'opera del Signore ci è stata testimoniata dal Messia con quella manifestazione così coerente e così appassionata nel consegnare il tutto del suo vissuto al tu di Dio e in questo modo spiegare ad ogni essere umano e a ognuno di noi, a tutti quanti insieme, come siamo riconosciuti alla maniera di fratelli che appartengono all'unica famiglia per la quale la paternità di Dio è stata annunciata, evangelizzata da quell'orante moribondo che ha consegnato a noi l'estremo segnale della sua inesauribile pazienza e del suo ineliminabile coraggio di figlio che è testimone della paternità di Dio per ogni essere umano e per tutta l'umanità. Nessuno è escluso e nessuno può sfuggire al contatto con questo annuncio e con questa rivelazione per ogni essere umano. Per quanto la condizione umana ci definisca nella nostra miseria, debolezza, mortalità rispetto alla quale nessuno può sfuggire, ecco, il nome è annunciato, il nome è evangelizzato, la paternità di Dio è per tutti i fratelli di quel verme crocifisso testimone dell'opera del Signore con inconfondibile e inesauribile è il Salmo 22 che ci lascia sempre in certo modo senza parole e per quanto io adesso cerchi di rievocarne l'eco con qualche manifestazione di corretta, adeguata attenzione al testo, in realtà siamo qui alle prese con l'opera del Signore, dove vedete il nostro Salmo 23 dà voce a quell'orante, non sto a aggiungere altro a quel che già vi dicevo, che si trova nella condizione favorevole per quanto concerne la possibilità di ricostruire il percorso, come sono andate le cose, ma che cosa è successo nella relazione tra il Signore e lui, come l'opera del Signore si è manifestata in lui il personaggio messianico del Salmo 22 è intervenuto in maniera così sconvolgente con la coerenza del figlio che dice tu, che in quel tu ci riconosce tutti come fratelli. E allora qui vedete il Salmo 23, è uno dei salmi più famosi, credo di poterlo dire senza tema di smentita, lo sappiamo a memoria, forse qualche volta l'abbiamo cantato anche a squarciagola, ma con varie traduzioni e varie melodie. Ma vedete, il Salmo sviluppa attraverso due immagini. Una prima immagine di vita pastorale, la seconda immagine invece un'immagine di vita, per così dire, domestica, di vita familiare. Nella prima immagine, e sono i primi quattro versetti del Salmo, è una pecora che racconta come sono andate le cose tra il pastore e lei. È la pecora che parla, è la pecora che rende testimoniante, la pecora che descrive. Nella seconda sezione del Salmo invece abbiamo a che fare con un viandante affamato che ci parla di quello che gli è successo, anche lui racconta. Notate che le due immagini non sono semplicemente giustapposte l'una accanto all'altra, come constateremo tra breve, la seconda immagine è come un ingrandimento di quel che leggiamo nella prima sezione del nostro Salmo. Le due immagini sono coordinate, nel senso che la seconda prolunga, o meglio scava all'interno della prima. Il viandante affamato che dice la sua nella seconda parte del Salmo in realtà ci aiuta a mettere meglio a fuoco quel che è stato dichiarato da quella pecora che raccontava le cose a modo suo, stando alla prima immagine del nostro Salmo. Fatto sta, vedete, che la prima sezione sono solo quattro versetti, ma possiamo senza abusare artificialmente di un testo che di per sé è così semplice e così immediatamente affidato alla lettura di ciascuno di noi, non ci sarebbe bisogno di commento, ma appunto, prescindendo dal rischio di abusare, volendo elaborare qualche annotazione equivalente a approssimativi tentativi di commento del Salmo, bene, tre brevi strofe nella prima sezione, tre brevi strofe che possono ben corrispondere a tre tappe, sono tappe di un cammino, tappe di una vita, tappe di una storia, qualche volta una tappa dura giorni, mesi, anni, forse decenni una tappa, altre volte una tappa può consumarsi anche in pochi minuti, basta una svolta particolarmente significativa ed è come se fosse passato un secolo o giù di là. Comunque tre tappe. Prima tappa, la pecora e il suo pastore. Versetti 1 e 2. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Ecco, è la pecora che gode il beneficio di una situazione di sazietà. Notate la scena nel pieno della luce, perché dice che riposa e dunque è proprio il meriggio, nel momento in cui tutto l'ambiente mette a disposizione lo splendore dei colori di uno scenario che è così gratificante, l'erba verde, ma il cielo limpido, quelle macchie più scure sul bordo del pascolo dove scorre un ruscello e dunque la vegetazione è più intensa e la varietà delle sfumature diventa particolarmente affascinante. Nello stesso tempo vedete la pecora è sazia, ha brucato, si è andata anche ad abbeverare alle acque gorgoglianti del ruscello, adesso riposa, dunque tutta la sua sensibilità è coinvolta in questa esperienza di godimento per quanto riguarda il contatto con questo ambiente, la vista, il gusto, il tatto, ma anche, vedete, percepiamo i profumi che si manifestano come esalazioni di un ambiente nel quale quella particolare umidità determinata dalla presenza del ruscello certamente favorisce effluvi originali e il ronzio nel pieno della luce nel momento della calura il ronzio degli uccelli degli insetti anche minuscoli e invisibili ma in grado di dare espressione a una loro particolare sonorità e poi vedete a proposito di suoni non per niente qui si parla di acque che gorgogliano, acque tranquille, tu c'è la mia Bibbia ci sono i rumori ci sarà anche forse la brezza che provoca qualche fruscio nell'erba in qualche albero la pecora è in grado di tenere sotto controllo mentre riposa, forse lei stessa all'ombra un albero che offre oltre che occasione di riposo anche l'accompagnamento dei suoni la brezza del primo pomeriggio produce tra le fronde e la pecora gode di tutto questo, notate? Lo dice lei, non mi manca nulla, lo dice lei e vedete, tutto questo dipende dal pastore. Questa sua condizione di benessere, questo suo inserimento così pienamente gratificato per tutto il coinvolgimento della sua sensibilità nel contesto cosmico, nell'ambiente, dipende dal fatto che c'è il pastore. Ma il pastore chi è? Il pastore, vedete, è una sagoma che sta da qualche parte, forse su un poggio, forse anche il pastore riposa, è sdraiato, forse sta giocando con un cane, forse sta osservando come si muovono uccelli che liberamente volano attraverso il cielo forse sta canticchiando. Una sagoma sta là, il pastore è un illustre sconosciuto, però c'è, e certamente la presenza del pastore è determinante per quanto riguarda l'equilibrio di questo ambiente, così come la pecora è in grado di goderne gratificanti segni di consolazione. C'è il pastore sconosciuto, una sagoma. Chi è? Cosa sta facendo? Cosa vuole? Prima tappa. Seconda tappa, il versetto 3. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Notate che la scena è cambiata. Perché adesso la pecora è in cammino. È diverso. E guarda caso, questo significa che non è più il mezzogiorno, non è più nemmeno il primo meriggio, sarà il crepuscolo. D'altronde la pecora è abituata a frequentare il pascolo in quanto affronta un percorso che va dall'ovile all'ambiente che le consente poi di godere quei motivi di benessere di cui sappiamo, e poi ritorna. Ma sono le ultime ore della giornata, in questo caso sembrerebbe di intendere, e in più, vedete, quando la pecora sta al pascolo, ogni pecora si muove come se fosse perfettamente autonoma, ogni pecora sta per conto suo, poi ogni pecora nel momento in cui è possibile riposare si adagia secondo le sue opportunità, ma quando la pecora è in cammino è alle prese con la necessità di considerare l'appartenenza a un gregge. È un gregge, la pecora si muove e vedete c'è qualche altra pecora davanti a lei, se allunga il passo rischia di inciampare, se si ferma c'è qualche altra pecora che la sospinge questo movimento di una pecora divenuta gregge provoca un certo polverio e dunque la fanghiglia e dunque il sudore e quel che provoca un certo disagio inevitabile, ma la pecora si rende conto di essere parte di un gregge e si rende conto anche di essere esposta a dei rischi perché la strada può essere pericolosa, può esporla a ipotetici precipizi, chissà mai, intanto già è faticoso arrancare su quella strada e in più c'è da fare i conti con la realtà di un gregge di cui la pecora non può più dimenticarsi e in più l'incertezza la validità del percorso compiuto. È giusto questo percorso? E l'affanno, la calca del gregge e la pecora arranca. Notate, c'è anche un certo affanno, proprio, mi rinfranca, mi guida. Chi? Il pastore. C'è un soggetto, è il pastore, per il giusto cammino, già. Perché la pecora altrimenti non saprebbe orientarsi, indirizzarsi, potrebbe sempre sbagliare strada, potrebbe sempre infilarsi in un vicolo cieco, andare a finire chissà dove, o precipitare, come già vi suggerivo, come ipotesi drammatica, però sempre realistica. E adesso vedete, la pecora ci parla del pastore, soltanto che il pastore si è avvicinato. Il pastore non è più quella figura che stava là, importantissima quella figura, determinava l'equilibrio dell'ambiente, ma era uno sconosciuto, non è più così. Il pastore mi rinfranca, mi guida, vedete, forse anche in maniera piuttosto brusca, chissà mai, arriverà il momento in cui il pastore potrà dare una pedata alla pecora, perché sennò si ferma ancora a brucare e si disperderebbe e uscirebbe dal contatto con il gregge, chissà cosa potrebbe succederne, o il pastore le manda dietro un cane o le strepita addosso qualche richiamo severo, ma mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. Il pastore si è avvicinato e il pastore dimostra un'attenzione particolare alla pecora. Tant'è vero, vedete, che la pecora si rende conto di essere conosciuta dal pastore. È quello che poi Gesù stesso dice nel Vangelo quando parla del pastore che conosce la sua pecora. La pecora conosce, sa di essere conosciuta dal pastore. Il pastore chiama per nome ogni pecora il pastore si è avvicinato, il pastore è attento, il pastore è preciso, il pastore è puntuale, il pastore chiama per nome la pecora, la conosce, la pecora si rende conto di essere coinvolta in una relazione che cresce di intensità. E cresce di intensità, vedete, non soltanto perché è il pastore che conosce la sua pecora e la chiama per nome, ma lei stessa si rende conto di essere messa nella condizione di capire qualche cosa del suo pastore e rendersi conto di dove vuole arrivare, qual è la sua intenzione. Vedete, quando qui nel secondo rigo del versetto diciamo per amore del suo nome, per amore del suo nome, cioè il suo nome non è un'identità anagrafica, il suo nome è un'intenzione, il suo nome è un progetto, il suo nome è un modo per farsi conoscere. E così come la pecora è conosciuta, la pecora conosce, lo dice anche Gesù, le mie pecore mi conoscono. Leggevamo domenica scorsa alcuni versetti del capitolo 10, perché è la quarta domenica di Pasqua, domenica del pastore. E dunque la pecora è conosciuta, ma la pecora conosce il suo pastore, sempre conoscenza approssimativa, sempre conoscenza bisognosa di ulteriori chiarimenti, ma è una pedagogia in atto. La relazione cresce, la conoscenza reciproca tra il pastore e la pecora e il pastore, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome, mi parla in maniera tale che io, dice la pecora, sono entrata in relazione con un linguaggio mediante il quale il pastore mi ha comunicato qualcosa di suo, qualcosa che riguarda proprio le intenzioni che egli sta perseguendo, dove vuole arrivare, suo nome. Quanto dura questo cammino? Mezz'ora, un'ora, e scende la notte prima di arrivare all'ovile, come la metteremo, può durare un giorno, un mese, un anno, quanto tempo dura? Il tempo che vedete qui è ricapitolato in un unico versetto e che serve a misurare tutto un, qualche volta un lungo, lunghissimo itinerario di significato pedagogico nel cammino della nostra vita. E la pecora racconta. Seconda tappa. Terza tappa, il versetto 4. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo rincastro, mi danno sicurezza. Leggo come nella mia Bibbia. Ma ci intendiamo comunque. Vedete, qui adesso in realtà la pecora è ancora in viaggio, è in cammino, e anzi la pecora adesso qui è come se, a parte le tappe di un cammino pregresso già compiuto con varie vicissitudini e occasioni di crescita in quella relazione pedagogica di cui sappiamo, ma a parte tutto questo adesso la pecora ci parla di come si è resa conto che le si apre dinanzi una prospettiva che ormai è prossima, la prospettiva di un inevitabile appuntamento con quella che chiama la valle oscura, la mia traduzione, alla lettera è l'oscura gola della morte, l'oscura gola della morte, come dice la nuova traduzione, non mi ricordo
valle oscura.
Più, la valle oscura, sì, qui c'è di mezzo proprio l'oscura gola, la valle oscura, sì, un canyon di quelli che sono scavati nelle zone steppose dell'Oriente, ma è l'oscura gola della morte. Della morte, questo accenno alla morte è esplicito. La pecora si è resa conto che percorrendo una strada e un'altra un giorno e un altro e una sosta nel pascolo e ancora rientra all'ovile, e così un andirivieni che si è sviluppato per tutto il tempo che supera il il rigore della programmazione umana, nei fatti. E adesso vedete, l'oscura gola della morte, e la nostra pecora dice: io non temo alcun male. In questa prospettiva non temo alcun male. E qui notate bene che c'è uno scarto grammaticale, perché il testo del versetto prosegue dicendo: perché tu sei con me. Vedete che si passa dalla terza persona singolare alla seconda. Questo non è mica poco. Fino a questo momento ha parlato del pastore in terza persona singolare: il pastore è là, il pastore mi guida, il pastore mi rinfranca, il pastore interviene, il pastore mi parla, il pastore mi chiama per nome, il pastore lui, adesso tu. E questo è il perno del salmo, vedete? Tutto il salmo ruota attorno a questo tu. Ata imadi. E in ebraico non c'è neanche il verbo, non c'è bisogno. Tu con me. Ata imadi. Tu con me. Tu con me. Tu con me. Già, è il tu della mia vita, è il tu della mia vita nel momento in cui, vedete, qui si prospetta niente meno che l'impatto con l'oscura gola della morte. Ed è come se la pecora potesse raccontare che non è mai stata così vicina al suo pastore, non si è mai sentita così compresa dal suo pastore, non ha mai compreso così intensamente, così intimamente il suo pastore come adesso, quando si tratta di affrontare l'oscura gola della morte. Tu con me, già, tu con me. È il momento in cui la pecora dice la conoscenza reciproca, ma anche l'intimità della vita e la percezione proprio radicale nella profondità del suo intimo circa la sua vocazione alla vita, che è andata illustrando e descrivendo nella relazione con il pastore, adesso è proprio nella prospettiva di un impatto con la morte, che quella relazione consacrata nella sua potenza più esauriente. Una consacrazione, una sigillatura di appartenenza della pecora al pastore, tu con me, proprio adesso. E vedete che questa affermazione in seconda persona singolare adesso viene illustrata nel seguito del versetto con quel che leggiamo: il tuo bastone, vedete adesso la seconda persona singolare dominante, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Notate il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno consolazione. Notate che bastone e vincastro non sono la stessa cosa. Il bastone è l'equivalente di quello strumento che serve al pastore per intervenire con energia in momenti di pericolo, può dare una randellata al lupo o cose del genere. Il bastone in questo caso è quel certo oggetto che tradizionalmente viene brandito dal sovrano che ha in mano lo scettro, l'insegna del potere. Ecco il bastone, l'insegna del potere, il pastore che è il pastore. Sì, ma c'è il vincastro. L'incastro è un'altra cosa. L'incastro è il bastone lungo da viaggio, bastone lungo, quel bastone lungo che tra l'altro noi siamo abituati a chiamare pastorale, a vederlo in mano ai nostri vescovi, e si chiama pastorale. Bastone lungo, qualche volta un po' ricurvo, non importa, quello è secondario. Il bastone lungo, a cosa serve il bastone lungo? Il bastone lungo serve nel corso dei viaggi al pastore, perché nel corso dei viaggi il pastore deve rimanere sempre di vedetta, deve essere pronto a controllare, a sorvegliare, a verificare come si muove il gregge e come si ferma nei momenti di sosta. E il pastore deve essere sempre vigile, attento. E il pastore sta in piedi, ma si stanca e conosce la fatica, e allora si appoggia. Il vincastro è quel sostegno a cui il pastore si aggrappa nei momenti in cui conosce e sperimenta di fatto la stanchezza per il viaggio, sarà la transumanza che mette a rischio il gregge, ma il pastore non può distrarsi, non può allontanarsi, deve essere presente, ma si appoggia. Perché? Perché conosce la stanchezza, certo. E vedete, questo bastone che è, come vi dicevo poco prima, l'emblema del potere, adesso vedete, è inseparabile da questo vincastro, che invece è l'oggetto che in mano al pastore sta lì a dimostrare come anche lui conosce la fatica del viaggio. Anche lui ha bisogno di appoggio e di sostegno, ma non per questo si arrende o si tira indietro, resta in piedi, si aggrappa. E vedete, questo modo d'essere del pastore è motivo di grande consolazione per la pecora. La pecora sa, si rende conto adesso più che mai, di avere a che fare con un pastore che condivide la fatica di vivere, la stanchezza del viaggio, e non per niente è un pastore che accompagna la pecora, che anzi la precede, che anzi già le viene incontro nel momento in cui si tratta di affrontare l'oscura gola della morte. È già passato lui, è già lui che fa di quell'impatto con la scadenza ultima, di cui già sappiamo, l'occasione per confermare la pecora in una relazione di indissolubile solidarietà, vicinanza, amicizia, conoscenza con il suo pastore. La pecora è molto consolata quando vede il pastore aggrappato a quel vincastro. Lo ricordo spesso quando mi capita, questa è un'immagine che forse ricorda un po' di anni fa, bisogna andare indietro, di alcuni anni, ma più o meno tutti abbiamo memoria. Un'immagine che era proprio esemplarmente rappresentata da Giovanni Paolo II quando nell'ultimo periodo della sua vita e del suo ministero si aggrappava a quel vincastro. Ecco, per il popolo cristiano vedere il pastore in quelle condizioni è motivo di straordinaria consolazione. È un sacramento. Vedete, il pastorale in mano ai nostri vescovi non è lo strumento da usare come un randello per, mettere al proprio posto i prepotenti. Questo è secondario. È il pastorale, la pecora sa che il pastore conosce quella fatica di vivere, quella stanchezza del viaggio, conosce quell'affanno che è prerogativa di una debolezza che inevitabilmente incontra la morte, ed ecco, è il pastore di tutte le pecore. E la pecora è grandemente consolata, dice. Ecco il pastore, mi ha già preceduto, mi viene incontro. In qualche caso quel vincastro ha anche la forma di un crocifisso allungato con quel lungo braccio che consente a colui che lo tiene in mano di appoggiarsi con tutto il peso della propria fatica. Ed ecco, a questo punto vedete il Salmo dà spazio a un'altra voce. Perché adesso, versetti 5 e 6, abbiamo a che fare con una scena che già vi descrivevo come scena di vita domestica, nel senso che qui abbiamo a che fare con un viandante affamato che racconta qualcosa che gli è successo. Ma notate che dal versetto precedente adesso tutto quello che leggiamo è come l'ingrandimento di quel tu con me. Il testo ancora una volta, come abbiamo constatato leggendo il versetto 4, il testo adesso è proprio strutturato in maniera tale da ribadire l'uso della seconda persona singolare. Quello che leggiamo adesso è come un ingrandimento di quel tu con me. Cambia voce, ma è quel tu con me. Della pecora? Che raccontava del suo pastore e adesso abbiamo a che fare con un viandante che ci parla di quello che gli è successo. Due strofe, la prima strofa nel versetto 5, l'altra strofa nel versetto seguente, ci parla di quello che gli è successo. Notate che la prima strofa, come anche la seconda, peraltro si articola in quattro righe. Che cosa gli è successo? Davanti a me apparecchi una mensa, vedete la seconda persona singolare, tu. C'è qualcuno, c'è un tu, che ha predisposto una mensa imbandita dinanzi al nostro anonimo personaggio, che evidentemente è un affamato. Ed evidentemente è in cammino. A un certo punto, a una svolta della strada, si trova ad avere a che fare con una mensa imbandita. E vedete, non in modo generico, non è un colpo di fortuna. Tu apparecchi per me, davanti a me, una mensa. Il termine mensa qui fa da titolo alla prima strofa. Shulchan, la mensa. Da, tu per me. Una mensa apparecchiata, è una sorpresa, vedete, si commuove, non se lo poteva immaginare, non avrebbe mai pensato, evidentemente la fame lo sta mettendo a dura prova e poi arranca, si muove, e una mensa imbandita, davanti a lui, attenzione, subito leggiamo, sotto gli occhi dei miei nemici. E adesso questo significa che non soltanto è un viandante affamato, ma è anche un fuggiasco. Ci sono degli inseguitori, c'è qualcuno che lo insidia. E se è così ansimante nel suo cammino, e se non ha avuto fino ad ora nemmeno il tempo di rifocillarsi, è perché è inseguito. Inseguito, già, chi sono questi nemici? Non è il caso di precisare meglio, ma tant'è vero che lì per lì, vedete, adesso, dal momento in cui si è dovuto fermare nel contatto con quella mensa imbandita proprio davanti a lui, non può proseguire, è come preso dal sospetto che sia un miraggio, che sia un inganno, che sia ancora una volta il tentativo degli inseguitori di costringerla a fermarsi sulla strada, perché loro finalmente lo raggiungeranno e potranno catturarlo. E allora si volge indietro e constata che quella mensa imbandita, apparecchiata apposta davanti a lui, esercita una straordinaria capacità di difesa rispetto agli inseguitori. Gli inseguitori, da presenze minacciose che lo inseguono, sono trasformati in spettatori. Sotto gli occhi dei miei nemici sono tenuti a distanza. La mensa imbandita davanti a lui realizza questo effetto così sconcertante, inimmaginabile, tant'è vero che lì per lì lui ha pensato che fosse tutto un inganno una sbirciatina con l'occhio alle spalle per vedere se stanno arrivando, e gli inseguitori sono tenuti a distanza. Secondo rigo. E adesso? Terzo rigo. Cospargi di olio il mio capo. Olio, shemen, è l'unguento, sì, Vedete che l'unguento nel mondo antico è la base dei profumi. E poi è quello che qui in modo sintetico serve a indicare l'apprezzamento dedicato a ospiti che sono invitati per partecipare a un banchetto. Lo dice anche Gesù, ricordate in certi momenti, leggiamo nei Vangeli, sono venuto in casa tua ma non mi hai dato acqua per lavarmi, non mi hai dato il profumo per ungermi, non mi hai dato un abito nuovo, e invece è a cura del padrone di casa mettere a disposizione di un invitato l'acqua per lavare, chissà da dove viene, chissà che percorso ha compiuto, chissà nel corso del viaggio si è impolverato, si è inzaccherato, abiti puliti e il profumo. Cospargi di olio il mio capo, dice, già, il mio profumo. Vedete, questo significa che la mensa dinanzi alla quale lui si è fermato e che sembra è proprio imbandita per lui, non solo sembra, è proprio così, ma si rende conto che è la stessa mensa del padrone di casa, sapete, non è la tavolata per i poveracci che a Natale, insomma, così faranno festa con qualche panettone in più, no, è proprio la mensa sua, di colui che ha preparato. E vedete, si trova collocato in una posizione che lo qualifica come interlocutore alla pari. È l'impegno di colui che ospita, mettere l'ospite che riceve in grado di presentarsi in pubblico con quella dignità che è secondo il suo grado, in questo caso appunto l'acqua, il vestito, il profumo, ecco, e viene trattato come una presenza che è commensale di colui che lo ha invitato e lo accoglie, lo riconosce come un interlocutore paritetico, mi mette in queste condizioni. Non è la mensa annuale per i poveracci, no? Ungi di olio il mio capo, già. E questo ancora non basta, perché adesso, vedete, c'è un quarto rigo, il mio calice trabocca, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che a un certo momento colui che governa la mensa fa un brindisi, e allora versa il vino nel bicchiere e fa in modo che il vino trabocchi. Perché? Perché questo è un segno di festa, perché questo è il segno mediante il quale dimostra che è contento, che la presenza di quel tale, il viandante affamato, fuggiasco e tutto il resto, impolverato, sudato, affannato, angosciato, eccetera, lui è motivo di gioia per chi governa la mensa, non soltanto commensali alla pari, ma addirittura è lui il padrone di casa che ringrazia. Per questo fa un brindisi, e per questo fa sì che il vino trabocchi, il mio calice trabocca. La situazione si è addirittura ribaltata, non soltanto in posizioni di commensali seduti alla stessa mensa, ma è lui che ringrazia il nostro ex viandante affamato e gli manifesta la gioia di averlo accanto a sé per partecipare alla medesima mensa. È contento lui, ringrazia lui. E allora vedete qui la seconda strofa: felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni, per lunghissimi giorni. Vedete che qui è arrivato il momento nel quale il nostro viandante è seduto a quella mensa, in quella situazione di commovente scoperta per lui di come la sua presenza è gradita, era attesa, desiderata, come se tutto fosse predisposto proprio per far contento il padrone di casa, per il fatto che lui c'è, è arrivato, lui, c'è anche lui. C'è anche la pecora, ci sono anch'io, ci siamo anche noi. E adesso vedete, il nostro personaggio si guarda attorno e si accorge di essere entrato in una casa. Normalmente prima uno entra in una casa, poi si siede a mensa. Qui la situazione si è configurata in maniera tale per cui le scoperte sono disposte lungo un ordine che sembra contraddire la natura delle cose, ed invece è anche comprensibile. Era così urgente la fame che subito si è trovato a mensa e poi si è accorto che è entrato in una casa. Se ne è accorto dopo, e attorno a quella mensa c'è un movimento. Qui quando dice felicità e grazia sono figure personificate, c'è un movimento, mi inseguono, dice la lettera, saranno compagni, mi inseguono, mi accompagnano, mi precedono, c'è un movimento, perché la casa è un luogo di relazioni, la casa è una famiglia, la casa è un intreccio di contatti, di conoscenze, posizioni diverse, personalità originali. Ed ecco, si è accorto di essere coinvolto in una famiglia. E una casa, vedete, che normalmente per noi significa un dato architettonico misurato nello spazio o nella cubatura. Qui c'è una casa misurata nel tempo. Dunque relazioni che non sono fissate in un certo angolo di mondo secondo le regole catastali o cose del genere, ma è una realtà dinamica che si svolge apre a soluzioni sempre più originali nel tempo. È entrato in una casa, già, che questa casa sia una famiglia, sia una chiesa, sia un contesto sociale e comunitario che può assumere diverse configurazioni a seconda dei casi. Tutto questo il Salmo lascia aperto alla nostra capacità di ascoltare e di introdurci a nostra volta nella comunione con quell'orante che dice tu con me, una mensa, una casa, una famiglia, e una casa non soltanto, vi dicevo, è misurata in base a dei perimetri a delle metrature quadrate, ma è una casa nel tempo. E le presenze che si muovono attorno a questa mensa, che si muovono all'interno di questa casa, vedete, felicità e grazia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita, ogni giorno, questo vuol dire. Ma poi subito veniamo, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni, ogni giorno, tutti i giorni, dove, vedete, qui siamo proiettati in una direzione che indicava precedentemente il passaggio attraverso l'oscura gola della morte. C'è una misura temporale che definisce il presente, ma c'è una misura temporale che definisce il finire del percorso, che in realtà è ancora una occasione per trovare dimora in una casa, e il finire dei giorni come accesso alla casa, in cui l'opera del Signore si manifesta nella pienezza della sua fecondità. Tu con me. Notate che il Salmo si apre e si chiude con la menzione del nome del Signore. Il Signore è il mio pastore, qui la casa del Signore. La pecora, il viandante affamato, il fuggiasco e quel che è, che adesso gode il beneficio di quella mensa e di quella dimora che è garanzia di un abbraccio di comunione che ricapitola tutte le presenze che si muovono sulla scena del mondo e le vicissitudini di una storia umana che passa attraverso le generazioni. Ha trovato casa nel mondo, nel tempo della storia, là dove tu sei con me, perché tu sei con me. Ecco l'opera del Signore. Fermiamoci qua. E invece spostiamo l'attenzione dal Salmo 23 al brano evangelico. Stiamo leggendo il Vangelo secondo Giovanni. I versetti che abbiamo ascoltato precedentemente nel capitolo 13. A proposito di quell'ultimo versetto, adesso vedevo qui un appuntino che avevo messo da parte, il versetto 6, di quella casa e di quelle presenze che seguono, che inseguono, c'è Sant'Agostino che in questo anche San Gerolamo è con lui, che dice: tu abiti in me, nel mio cuore. Ma un testo che volevo, che avevo segnato di Origene, che dice: sappi, lo dice al lettore, che il Cristo stesso è questa misericordia vivente che ti insegue. Essa afferra quelli che non fuggono più, che sono già fuggiti abbastanza, adesso non fuggono più, e allora li afferra e li custodisce e li fa abitare nella casa del Signore per sempre, dice lui. E poi Beda, questo personaggio che appartiene all'VIII secolo, è come se dicesse: la tua misericordia perseguiterà la mia vita finché non la trasformi nella tua vita. Tu mi perseguiterai finché non avrai trasformato la mia vita nella tua. Opera del Signore, nella sua casa per lunghissimi giorni. E lasciamo da parte, vedete, sono tornati indietro perché così ho gettato uno sguardo su questo appuntino, ma ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13. Noi leggiamo domenica pochi versetti, da 31 a 35. Ricordate la scena è l'ultima cena. L'ultima cena. Gesù e i discepoli, ed ecco i gesti compiuti da Gesù e le conversazioni con i suoi discepoli. Poi quello che avviene durante quella cena per l'evangelista Giovanni si sviluppa nell'arco di tanti capitoli, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capitoli per l'evangelista Giovanni, necessaria allo scopo di descrivere qualcosa di quello che è avvenuto nel corso di poche ore. 12 capitoli per tutto il resto precedentemente, adesso 5 capitoli per quello che è avvenuto nel corso di quella cena, fino al capitolo 17. Bene, e qui vedete conversazioni con i discepoli, poi i discorsi di Gesù, e tutto si apre qui, capitolo 13, versetto 1, con la definizione del momento. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questo è il Vangelo del Giovedì Santo. E poi si arriva alla lavanda dei piedi. Prima della festa di Pasqua, la festa di Pasqua è la festa dell'agnello. Il Pasqua è l'agnello. L'agnello il cui sangue fu usato anticamente per segnare gli stipiti e l'architrave delle porte delle case nelle quali abitavano gli ebrei schiavi del faraone in Egitto, è dunque il Pasqua, l'agnello. Ebbene, dice qui il testo che è raggiunta la sua ora. Questa è una terminologia che compare anche altrove nel Nuovo Testamento, ma che è particolarmente cara al nostro evangelista Giovanni: l'ora. Non è ancora giunta l'ora, giunge l'ora, è giunta l'ora, ecco, è l'ora del passaggio, dice qui, l'ora di passare da questo mondo al Padre. Notate che questo verbo passare compare solo un'altra volta nel nostro Vangelo, esattamente nel capitolo 5, versetto 24, dove in quella occasione a Gerusalemme, anche lì abbiamo a che fare con un lungo discorso del Signore, e in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È passato dalla morte alla vita. Questo riguarda i discepoli, dunque questo suo passaggio riguarda lui, da questo mondo al Padre, riguarda i discepoli. Il richiamo al versetto del capitolo 5 non può essere trascurato. È l'ora, come qui stiamo leggendo, dell'amore definitivo. Li amò sino alla fine. Istelos, dice il testo, fino alla fine, li amò sino alla fine, l'amore definitivo. Notate che questo termine, telos, compare solo qui nel Vangelo secondo Giovanni, mentre invece il verbo corrispondente, telin, è esattamente nella forma, la forma del perfetto, teteleste. Se voi sfogliate qualche pagina, arrivate al capitolo 19, versetto 28. Dopo questo, Gesù è crocifisso. Gesù appeso a quella croce sul Calvario. Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura, ho sete. Vedete, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, questo è il nostro verbo, ho sete. E poi il versetto 30, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, è compiuto, e chinato il capo spirò. Ecco, è finito, è completo. Finito nel senso che è realizzato, ma nel senso, vedete, che ci è illustrato qui all'inizio del capitolo 13. Li amò, dopo aver amato i suoi nel mondo, li amò definitivamente. È un amore definitivo. E vedete, questa è l'ora in cui i discepoli sono accolti nella contesto della relazione tra lui, figlio, e il padre. È l'ora per lui di passare da questo mondo al padre. Vedete, quella relazione tra lui, figlio, e il padre che è il contesto nel quale Gesù dice tu, il tu di Gesù, il tu di Gesù, il Padre per lui figlio nell'adempimento della sua missione. Il Salmo 23 ritorna, vedete, urgentemente, ma il Salmo 22 che leggevamo la settimana scorsa continua a offrirci i criteri determinanti per contemplare l'intera vicenda. Dunque, questa è l'ora del passaggio. E vedete, Gesù ci tiene a precisare che questa è l'ora della sua signoria vittoriosa, perché il versetto 2 aggiunge: mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava. Dunque è l'ora della signoria vittoriosa di Gesù, e Gesù è protagonista dell'atto libero per eccellenza. Notate come per due volte qui si compare l'uso di un participio, idos, che è tradotto normalmente con sapendo, versetto 1, e poi di nuovo versetto 3, sapendo. Ma vedete, sapendo non è da intendere esattamente come la consapevolezza di chi ha le idee lucide. Questo sapendo è l'espressione mediante la quale si dà valore all'uso della libertà. È la consapevolezza di Gesù, nel senso che gli eventi non stanno precipitando in maniera incontrollata o casuale, tutt'altro. Gesù è protagonista dell'atto libero per eccellenza, per questo è Signore, per questo il Padre gli ha dato tutto nelle mani, tutto è consegnato a Lui. L'atto libero per eccellenza è l'atto dell'amore, l'atto della pura volontà di comunione. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto a Dio, Dio ritornava, si alzò, ecco, è quel che segue. Dunque, li amò sino alla fine, dove Gesù sta esercitando la sua libertà di figlio in risposta al Padre, in maniera tale da rendere testimonianza a come in questa relazione di pura e gratuita comunione tra lui e il Padre è contenuta la presenza dei discepoli, attraverso i discepoli la presenza dell'umanità intera, che è contenuta all'interno di questo atto libero mediante il quale il figlio risponde al Padre e il figlio dice tu, e dunque l'espressione che in maniera inconfondibile qualifica l'esercizio della libertà. L'atto libero per antonomasia è l'atto d'amore. D'altronde l'atto d'amore è sempre espressione dell'autentica libertà. E l'autentica libertà non vuol dire prepotenza, non vuol dire dominio, non vuol dire prevaricazione, non vuol dire esercizio di potere o di appropriazione, vuol dire messa in gioco in un atto di gratuita libertà offertoriale la propria realtà offrire lo spazio dell'accoglienza nella gratuità del vissuto e per affidare il proprio vissuto all'accoglienza altrui. È l'atto d'amore di Gesù. E dunque qui il nostro racconto evangelico insiste su questa ora. Vedete, è l'ora in cui il suo morire, perché di questo già si parla, e da un pezzo, il suo morire sbugiarda il potere distruttivo del peccato umano. Il suo morire trasforma la stessa morte in un titolo valido, la morte della nostra condizione umana, è un titolo che diventa valido affinché ogni creatura umana scopra che nel suo proprio finire, nel suo proprio venir meno, le è donato l'accesso alla sorgente della vita, secondo l'intenzione originaria del Dio vivente. Per questo poi Gesù adesso lava i piedi, già, è la condizione umana che si viene consumando, e d'altra parte quel suo modo di morire, perché di questo si tratta, il suo modo di morire, vedete, conferisce a quella che è l'inevitabile condizione mortale di ogni essere umano il valore di una occasione matura per accedere a quella comunione d'amore di cui Gesù è protagonista. Gesù fa di quel suo morire la dimostrazione di come per ogni essere umano la fatica farraginosa, penosissima, che ci consuma fino alla morte, diventa il titolo valido per essere accolti là dove il figlio, nella gratuità della sua risposta al padre, dice tu nel momento stesso in cui fa di ogni essere umano che è alle prese con l'inevitabile scadenza della morte, e della morte in tutte le sue espressioni, come dire, fa della morte un limite, irrimediabile, ed ecco, quella morte è titolo valido per accedere all'ora di Gesù. Per questo, vedete, qui il nostro evangelista ci tiene a precisare che è l'ora del tradimento, ma è l'ora del tradimento perché è la vittoria dell'amore che dimostra l'impotenza del tradimento. Per questo, vedete, questo amore definitivo del Signore sbugiarda, in qualche modo scava, in qualche modo provoca, in qualche modo costringe il dramma del tradimento a emergere in tutta la sua squallida e catastrofica negatività, ma proprio perché è tutto interno all'atto d'amore vittorioso. E il tradimento è impotente. Notate che qui naturalmente c'è di mezzo Giuda, ma c'è di mezzo con Giuda la presenza di tutti, ci siamo tutti con Giuda. Tra l'altro qui, vedete, c'è un problema di traduzione nel versetto 2. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Il testo è un po' problematico, e anche codici molto antichi non sono evidentemente, sono un po' in difficoltà quando man mano i testi venivano trasmessi, ricopiati, risistemati. Ma perché alla lettera qui si potrebbe intendere che quando il diavolo aveva messo nel cuore del diavolo, il diavolo ha un cuore, e aveva preso nel suo cuore la decisione per cui Giuda Iscariota, figlio di Simone, doveva tradire Gesù. Dunque c'è Giuda, sì, la creatura umana che rifiuta l'amore, che rifiuta la vita, ma c'è il peccato qui, c'è il diavolos, come una potenza demoniaca consolidata, che preme, che provoca, che sollecita, che è il tentatore. Tra l'altro vedete che se voi tornate per un momento all'indietro, capitolo 6, versetto 70, è da un pezzo che si parla già di Giuda nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetto 70, Gesù dice: non ho forse scelto io voi, 12, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, questo infatti stava per tradirlo, uno dei 12. C'è un diavolo, c'è un divisore, sì, ma e c'è Giuda. Più avanti, nel capitolo 12, versetto 4, c'è Giuda Iscariota nella casa di Betania che protesta. È uno dei discepoli di Gesù, quello che doveva tradirlo perché l'olio profumato è stato sprecato, protesta. Più avanti, vedete, nel capitolo 13, si parla ancora Gesù gli porge il boccone, si parlerà di lui nel capitolo 18 quando conduce quelle guardie armate che devono arrestare Gesù nel giardino, capitolo 18, versetti 2, poi di seguito. E notate che in tutto questo, per un momento, effettivamente prendiamo in mano il capitolo 18, è così che l'Evangelista Giovanni inaugura il racconto della passione. Gesù, uscito dal cenacolo con i discepoli, fino al capitolo 17 sono nel cenacolo, vanno al di là del torrente Cedron. E c'è un giardino, ecco lì, e lì è la veglia notturna, e lì arriva Giuda, capitolo 2, e poi il capitolo 5, e poi il capitolo 6, e Giuda è il traditore che stramazza a terra insieme con gli altri quando Gesù dice: sono io. E vi ho detto che sono io, e dunque lasciate che se ne vadano tutti quanti gli altri. C'è un piccolo tafferuglio, e versetto 11: Gesù dice a Pietro: rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Vedete che la vicenda procede e Gesù affronta il seguito di questa avventura drammatica che si prospetta ormai in maniera inconfondibile come una condanna a morte per lui, ma tutto questo come atto d'amore, come risposta al Padre, come esercizio di una signoria che riduce l'aggressione che subisce, la violenza ingiusta, la prepotenza, il tradimento, la cattiveria, il rifiuto mediante il quale la nostra libertà umana è abusata per diventare scelta di morte. Ed ecco, tutto questo obbedisce alla signoria di Gesù in risposta al Padre, in quanto è il Figlio che dice tu. C'è di mezzo Gesù nella sua condizione umana. Torniamo al capitolo 13. Non è Gesù un essere costruito artificialmente come prodotto della robotica. No, è Gesù nella sua condizione umana, tant'è vero che nel versetto 21 poi sta scritto che, dette queste cose, Gesù si commosse profondamente. C'è un turbamento. Comparso altre due volte questo turbamento nel capitolo 11 in rapporto a Lazzaro, quando Gesù vede che tutti piangono per la morte di Lazzaro, anche lui è turbato. Poi nel capitolo 12, versetto 27, Gesù è turbato quando ormai si prospetta l'aggressione a cui non si sottrarrà in alcun modo, è turbato, non è uno spavaldo che sberleppa coloro che lo stanno maltrattando e lo stanno addirittura tradendo in questa maniera così, così spudorata. E non c'è solo Giuda, ci sono tutti, ci siamo tutti. È turbato. Vedete, qui c'è di mezzo l'orrore per il male, laddove l'amore di Dio è rifiutato, ma d'altra parte è proprio l'amore vittorioso di Dio che si rivela nel cuore umano di Gesù. È l'amore vittorioso di Dio. È un amore che passa attraverso il turbamento, che passa attraverso l'esperienza così radicale della debolezza, della fragilità, di un'esistenza che è schiacciata e tradita in maniera così volgare, ed è il tu, già, che manifesta da parte sua l'atto sovrano del figlio che risponde al padre e in questo suo modo di esercitare la libertà sta raccogliendo il carico di tutta la miseria umana che si è manifestato a suo danno come una volontà di eliminazione così spietata. E ecco Gesù. Fatto sta che qui il testo che abbiamo sotto gli occhi dice che dopo che le cose si sono svolte come leggiamo nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, ma che adesso io non sto leggendo in modo puntuale, voglio subito arrivare al versetto 30 del capitolo 13, quando preso il boccone, egli, è Giuda, subito uscì ed era notte. E la notte, vedete, come orizzonte fallimentare della storia umana, notte, la notte. E Giuda uscì. Eppure vedete, nella notte Giuda porta con sé il boccone, già. E poi è una notte di luna piena, perché è la notte di Pasqua, o comunque sono i giorni di Pasqua, forse un giorno prima, forse un giorno dopo, un giorno per noi sono alcuni giorni dopo questi giorni, ma rispetto a una seconda lunazione rispetto a quella di Pasqua di quest'anno, ma luna piena, già. E c'è di mezzo un boccone, ricordate il Salmo 23, eh? una mensa imbandita per me. Fatto sta, vedete, che in quel boccone c'è da riconoscere il valore di un appuntamento d'amore per ogni essere umano brancolante come un fuggiasco sulla scena del mondo. Già il Salmo 23 ci diceva tante cose, o qualche cosa almeno ci diceva, ma vedete, boccone, preso il boccone, Giuda subito uscì, subito. Interessante anche questo avverbio. Vedete, il fatto è che il cuore di ogni uomo è chiamato a scoprire a quale rivelazione di amicizia appartiene, perché il caso di Giuda Iscariota qui, nel testo che abbiamo sotto gli occhi, si inserisce nella conversazione tra Gesù e il discepolo amico che chiede, che si informa, e Gesù porge il boccone a Giuda nel contesto di questa conferma circa il valore dell'amicizia che riguarda il discepolo anonimo e anche l'uscita di scena da parte di Giuda, che poi farà le cose che deve fare e che sprofonda nella notte, rientra all'interno di questa rivelazione d'amicizia. Con quale tu ha a che fare Giuda, che ha preso il boccone, lui in fuga nella notte? E vedete, proprio quella notte era notte della gloria, e il brano evangelico che leggiamo domenica di per sé inizia proprio qui col versetto 31, notte di gloria. Tra l'altro già vi avevo fatto caso a quel subito, vedete che subito uscì Giuda e adesso qui il versetto 32 utilizzo lo stesso avverbio in rapporto alla gloria. Leggo versetto 31: quando egli fu uscito, allora Gesù disse: il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui, e se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Subito, vedete, subito, è il subito di Giuda che è sprofondato nella notte, è il subito della gloria. Tant'è vero, vedete, che questo avverbio subito compare solo un'altra volta nel Vangelo secondo Giovanni, esattamente nel capitolo 19, guarda caso, capitolo 19, versetto 34, Gesù ormai pende dalla croce, ormai è morto. E qui arrivano i soldati e non gli spezzano le gambe, ma versetto 34, uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Subito, questo subito, vedete, è il criterio provvidenziale che fa di quella notte il tempo della gloria, che fa di quel tradimento l'oggetto rispetto al quale la sovrabbondante e inesauribile volontà d'amore che invade la scena, che fa di quel morire di Gesù l'attuazione di un atto d'amore che esercita la fecondità, non per niente il sangue e acqua che escono dal costato, la nuova umanità, la nuova Eva, l'umanità redenta, la sposa dell'agnello. Ebbene, vedete, quella notte è misurata dall'ora della gloria ed è subito, subito. Tra l'altro qui, e ritorniamo al nostro brano evangelico, Gesù, come leggevo poco fa, afferma: adesso il figlio dell'uomo è stato glorificato. Gesù si presenta in questi termini, non è la prima volta. E dire figlio dell'uomo è dire colui che discende e risale. Il figlio dell'uomo discende, risale, è colui che porta a compimento tutto il percorso, dall'alto al profondo abisso, e dalla profondità che più remota di così non potrebbe essere risale, ed è il percorso che si sviluppa alla maniera di un irraggiamento di quella inesauribile volontà d'amore che è il mistero di Dio, che adesso verso la missione del figlio nella comunione dell'unico soppio diventa potenza ricapitolativa di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che avviene. E così è la vittoria di Dio, è il figlio dell'uomo, vedete, è l'ora della gloria, nella notte Giuda il boccone è un essere umano in fuga, è l'umanità in fuga, un essere, una moltitudine, la storia umana, una storia di fuggiaschi che arrabattano per cercare di discernere percorsi laddove la notte sembrerebbe sempre più fitta e impenetrabile, ed ecco, è l'ora della gloria. Qui, vedete, c'è di mezzo la comunione, ancora una volta, lo ripeto, tra padre e figlio, che abbraccia e contiene tutto ciò che esiste, in quanto il cuore umano di Gesù è protagonista di un atto d'amore assoluto, di un atto d'amore universale, così l'iniquità umana che produce la morte è ridotta in obbedienza alla sua intenzione d'amore. Laddove la ribellione e l'abuso della libertà, la volontà di morte espressione della iniziativa umana che si è voluta contrapporre all'iniziativa di Dio, ebbene adesso quella produzione di morte è ridotta in obbedienza alla intenzione d'amore del Dio vivente. E questo, vedete, non in base a un decreto che sta scritto tra le nuvole del cielo o dell'invisibile, ma questo è in virtù di quella missione svolta dal Figlio che nella sua carne umana e nel suo cuore umano è stato rivelatore di una libertà d'amore che riduce la morte in obbedienza e riduce il peccato umano in obbedienza, sbugiarda la ribellione e il tradimento. E per questo, vedete, non per nulla qui emerge in maniera così drammatica la realtà del tradimento, ma tutto questo non per suggerirci la necessità di escludere qualcuno, ma spiegarci come tutto il negativo è raccolto all'interno di quel illimitato effondersi dell'amore gratuito, dell'amore vero, dell'amore libero, e secondo l'intenzione di Dio è nel cuore del Figlio che risponde al tu, e in quella sua risposta è testimone di come tutto il morire della nostra condizione di uomini peccatori è divenuto il vincastro del pastore, motivo di consolazione per tutte le pecore, la vera definitiva consolazione. È il suo vincastro che ci offre la garanzia definitiva circa la nuova possibilità di raccontare il nostro vissuto mortale, il nostro vissuto di esseri umani che finiscono. Possiamo raccontarci già, l'antico orante raccontava a modo suo, nei panni di una pecora, nei panni di un viandante affamato, raccontava, e adesso possiamo raccontarci. Possiamo raccontare il nostro vissuto come un itinerario di conversione alla vita, come un itinerario di accesso alla famiglia umana nella casa del Padre. D'altra parte, qui Gesù dice, vedete, per un momento ancora ritorniamo al nostro brano evangelico, dice figlioli, versetto 33, dice tecnia, con diminutivo, tecnia, compare poche volte. Anzi, direi che compare solo una volta, tecnia, così, sì, solo una volta. È vero che nel Vangelo di capitolo 21, Pedia, quando Gesù compare sulla riva del lago e dice a quelli della barca, figlioli, non è tecnia, ma Pedia, fatto sta però che c'è una assonanza. E comunque Gesù dice figlioli. alludendo, vedete, senz'altro a una familiarità condivisa. Per niente dice figlioli, non l'ha mai detto prima, dice figlioli, una familiarità. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, diceva l'antico orante nella sua esperienza drammatica attraverso il Salmo 22. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, già. E poi qualcun altro ha detto: adesso posso raccontare come l'opera del Signore ha coinvolto il cammino affannoso e dolente e esposto all'impatto con scadenze insormontabili di tutta la mia vita. Ed ecco, tu con me. Gesù dice figlioli. E così Gesù ricapitola e orienta quella condizione, come subito leggiamo nello stesso versetto 33, quella condizione di ricerca. Vedete, figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete. E il verbo cercare è usato dal nostro evangelista Giovanni in maniera molto attenta, è una ricerca, già. Quella ricerca che il nostro evangelista considera come un impulso che è strutturale nella nostra condizione umana, condizione di fuggiaschi. Ma in questo il Salmo 23 ritorna particolarmente pertinente, è la nostra ricerca umana, con tutte le angosce, le incertezze e con tutti i momenti di sorpresa e anche con tutte le scivolate, le cadute e la ricerca. Solo un richiamo, vedete, all'inizio di tutto nel capitolo primo ci sono due che seguono Gesù, Gesù si volta, erano discepoli di Giovanni Battista, si volta e dice: ma che cosa cercate? E dice: tu dove abiti? Dove dimori tu? Capitolo primo, il versetto 38, ricordate senz'altro, ma vedete che poco fa abbiamo dato uno sguardo ai primi versetti del capitolo 18, Gesù nel giardino e arrivano quelli che con Giuda dovrebbero arrestarlo e Gesù per tre volte: ma voi chi cercate? Chi cercate? Chi cercate? Ma cosa andate cercando? Già, dove state brancolando? Dove state agitando? Chi vi insegue? Quale ombra, quale minaccia, in quale notte cercate di districarvi senza urtare clamorosamente con ostacoli insuperabili oppure addirittura rimanere travolti da calamità ingestibili? Ed ecco, ricordate che questa è la domanda che Gesù risorto rivolge a Maria di Magda, al capitolo 20, versetto 15. Ma tu chi cerchi? Chi cerchi? Da quel che cosa cercate a quel chi cerchi, la domanda che Gesù vivente rivolge a Maria dinanzi al sepolcro vuoto. Ed è così che Gesù parla qui nel nostro brano evangelico di quello che è tradotto con comandamento, ma tante volte io vi ho suggerito, vi ho incoraggiato a tradurre come lascito testamentario. Vi do un comandamento nuovo, che non è il comando dell'autorità superiore, non ci si può incamminare in una prospettiva che usa il linguaggio autentico dell'amore in obbedienza a un comando. È un lascito che Gesù affida e dice: la ento lì, vi do quello che è mio, già, quello che è suo e che noi riceviamo da lui, quel come, cassos, ne parlavamo anche ieri sera con alcuni di voi, non è osper, è kathos. Voi direte: cosa ce ne importa a noi? Beh, un po' ci deve importare, perché un conto è dire come nel senso del paragone, un conto è dire come nel senso di siccome o nel senso di in quanto. Vi do un comandamento, vi lascio quello che è mio, come io vi ho amato, dunque in quanto io vi ho amato, dunque nella continuità con quel lascito testamentario che io da parte mia affido a voi, ma è dunque non un comando dall'alto a cui si tratta di obbedire, ma è il dono di una eredità ricevuta che diventa principio portante, organizzativo, strutturale di un modo di stare al mondo in continuità e in funzione di quello che abbiamo ricevuto, in quanto io vi ho amato, dice Gesù, e così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno. Vedete, questo è il principio e fondamento di un riconoscimento universale, così vi riconosceranno, questo, e sarete in grado di riconoscere già quel modo di conoscere a cui a suo modo alludeva anche il Salmo 23, quando quella pecora che man mano si muove lungo le strade della vita in quel gregge, alle prese con il pastore, che dimostra di conoscerla, ma dimostra che vuole essere conosciuto, e conoscere il pastore significa anche conoscere poi le strade, conoscere gli ambienti, conoscere il gregge, conoscere i tempi, conoscere come la scena si sta configurando secondo le misure di una casa che è contenitrice della famiglia umana. Già, è così che questa famiglia umana viene ricostituita e ogni essere umano finalmente potrà raccontare a quale mensa è stato ospitato, in quale casa trova dimora colui che attraversa l'oscura gola della morte. Perché tu sei con me. Questa gloriosa testimonianza è dovuta dai discepoli, e in qualche modo tra quei discepoli siamo anche noi. È una testimonianza dovuta da loro e da noi, in quanto discepoli di Gesù, a ogni povero essere umano che, come Giuda, brancola nella notte. Basta.